Buonasera e benvenuti alla presentazione del libro L'Io, il potere e le opere, autore Luigi Giussani, organizzato dal Centro Culturale di Milano e dalla Compagnia delle Opere di Milano e Provincia. Il libro, edito dalla Marietti, rappresenta, credo, una di quelle occasioni in cui una lettura di un libro fa provare sorpresa, gusto e desiderio di capire meglio la realtà che ci circonda. Il libro infatti raccoglie vari interventi, in parte alcuni inediti, interviste e scritti, svolti da Monsignor Giussani in varie occasioni negli ultimi anni, parlando proprio di temi decisivi e molto vicini alla vita quotidiana, come quelli del lavoro, ma anche della politica, con particolare riferimento alla questione del potere, cosa di cui spesso si parla poco, guardando la sua natura, ai suoi motivi, e anche della creatività sociale, degli uomini che si mettono insieme come società. Dunque, temi e problemi che dovrebbero appassionare la vita quando essa non sia già ripiegata su definizioni astratte o nutrite di luoghi comuni. È questa passione per l'uomo che percorre tutti gli interventi raccolti nel libro e si ritrova in ogni aspetto dei problemi trattati, dando un'originale angolazione e considerazione. L'originalità, però, credo introducendo, vada subito segnalato che non sta tanto nell'ovvia espressione di un punto di vista, quanto nel fatto che l'originalità è quel legame vivo tra questi temi, problemi e la vita della persona. Dice l'autore ben all'inizio di questo libro: il cristianesimo non è sorto come una religione, ma è scaturito come un potente amore all'umano, nella concretezza della persona, nella precisione dell'individuo che nasce da una donna. Un secondo aspetto, prima di entrare direttamente in questa serata, desidero mettere in luce, e cioè il sottotitolo del libro parla di contributo di un'esperienza. Perché? Perché questo volume raccoglie giudizi e osservazioni sulla condizione umana a partire dalla sollecitazione avuta da incontri con interlocutori impegnati nella società, nella politica, nella vita imprenditoriale, nella costruzione di risposte a problemi sociali ed educativi. Vale come esempio i numerosi interventi riportati all'assemblea annuale della Compagnia delle Opere, praticamente dal 91 al 96, o ai centri culturali. Dunque un confronto vivo, storico, un contributo di un'esperienza. Per questi aspetti che fanno del libro, crediamo, un fatto imponente, interessante, sia come lettura sia come occasione di dialogo, di dibattito, abbiamo chiamato alcuni importanti relatori che rappresentano una significativa presenza nel campo culturale, ecclesiale e sociale. Vi presento Sua Eccellenza Monsignor Ennio Antonelli, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, che ringraziamo moltissimo per la sua presenza. Il professor Lorenzo Ornaghi, che è docente conosciutissimo, docente di scienza politica nell'Università Cattolica di Milano, di cui è anche prorettore, e il professor Giorgio Vittadini, docente di statistica nell'Università di Milano, che è anche come testimone, perché è presidente della Compagnia delle Opere. Iniziamo dunque l'ascolto degli interventi e darei per primo la parola al professor Ornaghi. Grazie.
Grazie. Grazie davvero. Sì, iniziare per primo aggiunge preoccupazione a preoccupazione, non tanto per quel che penso possa pensare l'amico collega Vittadini, ma per quel che poi penserà Sua Eccellenza Antonelli, che appunto è segretario autorevolissimo della CEI, e qui mi legano sempre motivi di consenso e raramente di dissenso, è solo obbediente, come dicevamo poc'anzi, ma in realtà Ho accolto l'invito a presentare questo libro davvero con qualche preoccupazione e con parecchie esitazioni. Perché è vero che il tirocinio, l'età che passa, dà una certa, come dire, abilità nel presentare i libri, ma c'è libro da libro e sicuramente questo libro di Giussani, gli altri Giussani, non sono libri come gli altri e lo segnali il sottotitolo che è correttamente non contributi di un'esperienza, ma contributi da un'esperienza. Già il sottotitolo serviva un po' a bloccare, persona come me, perché mi sono chiesto, ma nel presentare questo libro quale prospettiva dare, quale taglio dare? Poi alla fine ho deciso che il taglio è il taglio del comune lettore, con al più quella piccola o meno piccola competenza specialistica che è la competenza del politologo e, come dire, a tirarmi fuori dalle esitazioni, non a farmele vincere, ma a farmele mettere per un attimo da canto, sono stati probabilmente alcuni motivi inconsapevoli, ma due consapevoli. Del primo motivo dirò subito perché il primo motivo, come dire, rispondeva appunto al quesito del come trattare, se il termine è ben inteso, laicamente un libro di Giussani. Del secondo motivo consapevole dirò invece alla fine, lo dirò con un po' di, come dire, pudore, perché è un piccolo, davvero minuscolo frammento di tipo quasi autobiografico, ma che riporta a qualche anno fa. Dicevo, a farmi mettere da parte le mie resistenze e le mie perplessità è stato quel termine, giustamente evocato subito, che lì messo a mo' di forse ponte o forse anello forte di congiunzione di una catena, il termine potere, messo fra l'io e le opere. Termine certo rilevante, termine molto spesso rimosso, termine da cui Giussani parte subito dalla primissima pagina in un capitolo non a caso intitolato Passione per l'uomo e il riferimento diretto è a Romano Guardini. Il potere è fenomeno specificamente umano, cioè fenomeno che riguarda sempre le relazioni fra uomini, il rapporto di un uomo con un altro uomo molto spesso assume la forma di dipendenza di un uomo da un altro uomo. E Giussani prosegue appunto con le parole di Guardini. Si ha potere quando sono dati due elementi. Da un lato, dice De Guardini, una vera energia capace di modificare la realtà delle cose e di determinare le loro condizioni e le loro reciproche relazioni. Dall'altro una coscienza che ne sia consapevole di quello che fa. Una volontà che stabilisca delle mete, una capacità che disponga della forza per raggiungere quelle mete. Inizia subito. Davvero subito il rovesciamento, per dir così, che opera Giussani, perché in maniera sorprendente si dice in principio sta il potere, quindi Dio è il potere, Dio che ha fatto appunto l'uomo a sua immagine e somiglianza. E certo, allora, anche interpretando laicamente questa primissima pagina, non si può non notare come Giussani subito esca da una prospettiva diffusa, che è la prospettiva demoniaca del potere, il potere è comunque sempre male, e d'altra parte non ceda però la tentazione di vedere il potere come una forma salvifica sostitutiva magari di altre forme di azione. E non a caso subito giunge il potere nella vicenda moderna del pensiero si è volto contro la trascendenza. Del resto ignorarla, la trascendenza, significa porvisi contro e il culmine di questo processo di ignorare la trascendenza è lo Stato moderno, ce lo chiama esattamente così. Chiedo scusa se faccio un po' il pedante professore, ma poi smetto nella seconda parte. E allora già questa primissima pagina sul potere può indurre a due ordini di considerazione. La prima, forse superflua, forse no, e cioè la precisione dei termini e dei concetti adoperati, no? Il potere, chiamato col suo nome, le cose acquistano vita, no? Chiamandole a partire dalle prime pagine della Bibbia, lo Stato moderno, non a caso, quindi come forma di organizzazione del potere. Ma si potrebbero aggiungere a questa prima serie di considerazioni una seconda che, riportando il testo alla sua data, è il 1987, consente di osservare subito come in questa forma di pensiero appunto il potere non è, si diceva anche poc'anzi, non è rimosso, non è esorcizzato, oppure non viene usato e legittimato in maniera diversa. Il potere, e vado avanti nel testo, è, altra definizione importante, il potere in sé non è una cosa cattiva. Il cattolicesimo raramente ascolta queste cose, no? Appunto il potere esorcizzato, il potere rimosso, il potere usato e legittimato con perifrasi diverse, ma raramente si sente dire il potere in sé non è una cosa cattiva. Anzi, il potere è l'imitazione più grande di Dio, che è il dominus, purché sia servire. Purché sia servire. Anche qui forse fa differenza fra il termine abusato del servizio e invece il termine più preciso del potere. E ancora, poi mi fermo quasi subito in questo specie di esame, ma diventerà chiaro perché. In un'intervista, le interviste sono raccolte alla fine del volume, una serie di interviste, all'intervistatore che chiede perché un cristiano non potrebbe avere come desiderio di inseguire il potere, una volta resosi conto che solo attraverso il potere può perseguire il suo desiderio, il desiderio di realizzazione. Giussani risponde: lei invita il cristiano a desiderare il potere. Sicuro? Sono totalmente d'accordo. Qual è il nostro compito? Desiderare il potere per servire. Aggiungendo, non c'è niente di più vicino al potere della parola, ecco di nuovo la conclusione che potrebbe suonare paradossale, non c'è niente di più vicino al potere della parola amore. Con una battuta, siamo lontani anni luce da certe concezioni le più diffuse, ma non è questo il tipo di osservazione che volevo fare. Cioè non è né, come dire, la sottolineatura della precisione di certi termini concetti, né vicinanze o lontananze di Giussani e di ciò che da Giussani nasce rispetto ad altri movimenti o ad altre configurazioni o religiose o politiche. No, il tipo di osservazioni che volevo fare è davvero un altro, ed è da prima una sorta di, o la ricostruzione sempre da lettore, di alcune connessioni, ed è l'ultima parte un po' accademica pedante, e poi una serie di considerazioni più di carattere storico, che mi sembrano quelle che possono fornire il taglio alla mia lettura laica. Quali le connessioni più importanti a partire da questo elemento del potere? Da prima la connessione fra potere e democrazia, poi la connessione fra potere e popolo, e infine, la richiamo soltanto, non mi soffermo, ma credo che sia la decisiva rispetto a quelle esperienze da cui vengono forniti i contributi, quella fra potere e politica. Potere e democrazia, abbiamo almeno due accezioni o concezioni importanti di democrazia in queste pagine. La democrazia nasce come dialogo e collaborazione fra entità umane che si stimano in quanto precise identità e si rispettano non perché si autolimitano, ma per l'imperscrutabile destino della differenza. La seconda è un po' più avanti nel testo, ma ho fatto il lavoro che si usa fare delle schede, vero eccellenza, com'è? E lo so, ma lei è anche un testo scritto, sto molto, ma molto più bravo come sempre di me. Principio della democrazia è quindi il senso dell'uomo in quanto è. È la considerazione, il rispetto e l'affermazione dell'uomo perché è. Nel suo spirito la democrazia non è innanzitutto una tecnica sociale, un determinato meccanismo di rapporti esterni. La tentazione è quella di ridurre la convivenza democratica a puro fatto di ordine esteriore o di maniera. In tale caso il rispetto per l'altro tende a coincidere con una fondamentale indifferenza per lui. Ma questa connessione fra, a mio modo di vedere, fra potere e democrazia non sarebbe possibile senza l'altra, e cioè, se mi è consentito, ma diventerà chiaro perché adopero questo termine fra breve, la reintroduzione e la cesellatura diversa del concetto di popolo. Cos'è popolo nella accezione di Don Giussani? Dice in un passaggio che riguarda le opere: un partito essere partito di popolo se non ha un ideale che raggrumi quel popolo. Un popolo è formato attraverso un avvenimento particolare accaduto nel tempo, è unito da un ideale che esso persegue, conosciuto più, conosciuto meno, intuito più, intuito meno, altrimenti si ha non un popolo ma un gregge. E ancora, a un'intervista, qual è il suo concetto di popolo? Il popolo è, risponde Giussani, un ideale di vita umana o più umana, non può non suscitare l'interesse della gente. che in qualche modo si riconosce amica e collabora in vista di un percepito supposto ideale di migliore umanità e cerca di trovare anche gli strumenti per realizzare questo ideale. Questo è un popolo. E allora da qui alla fine la nozione di politica, quello che mi premeva a sottolineare, cioè una politica che è essenzialmente in un modo analogo a quello, come dire, conosciuto dalla tradizione sociologica, ma appunto al di là dell'analogia c'è in questa nozione di politica una forte identità, la politica come chiamata, una politica come vocazione, una politica che comporta innanzitutto e di necessità educazione. C'è il rapporto stretto fra politica e persona. Ed è, sempre in un'intervista, dice Giussani, il punto per me centrale non è mai stato il politico, ma l'incremento dell'educazione della persona e di ciò che la favorisce. Di lì in poi si va avanti seguendo la prudenza, che percepisce l'utile e il giusto. Lungi da me, naturalmente, attraverso queste connessioni, che pur ritenevo importanti da lettore individuare, lungi da me, dicevo, l'idea di ridurre a una sorta di teoria politica le pagine di questo libro. Mi servivano invece queste connessioni per arrivare al secondo profilo su cui intendo fermare le mie considerazioni, profilo sicuramente più complesso. Mi metto su un terreno un po' accidentato, forse, eccellenza, ma credo che sia importante, perché credo che sia anche il tempo ormai di cominciare a formulare queste considerazioni. Anche perché i libri, e anche questa raccolta di interventi, naturalmente non nascono mai a caso, no? Nascono nel loro tempo. Nascono nel loro tempo perché consentono lo sguardo all'indietro, e quindi consentono, per provvisorio che possa essere un bilancio, aprono un varco verso il futuro. E appunto a lettura ultimata mi sono sentito dentro, di nuovo laicamente, un interrogativo che provo a formulare molto sinteticamente così: nello svolgimento della storia del nostro paese, in questo trentennio di fine Novecento, decisivo e cruciale trentennio da cui non siamo ancora usciti, non c'è alcun dubbio, dove collocare l'esperienza di Giussani e del movimento da lui fondato? Gli studi soccorrono ben poco, sono studi scarsi, sono studi in cui, come dire, la comparazione anche con altri movimenti e associazioni guarda soltanto la struttura interna, per cui rari studi, o sono studi talvolta o spesso viziati da, come dire, assunzioni ideologiche e talvolta anche di sorte di scontrosità o di, che non è proprio dire, teologico. Quindi, lasciando da parte questi tipi di studi e considerando invece, appunto, mettendo insieme alcune osservazioni sporadiche, che cosa si può dire? Anche qui direi è superfluo osservare che le avvertenze, le riserve, i caveat sono necessarie, quel che appunto dirò sono soltanto opinioni mie. Direi che il punto d'avvio per non recingere, ma cercare di inquadrare questa storia dentro la storia dei 30 anni, appunto, di questi ultimi 30 anni, appunto, l'accadimento che Giussani stesso ricorda in una sua intervista. È passaggio, trasformazione che sia, o salto, non saprei dalle pagine, dalla lettura di questa pagina definirlo, è il passaggio da GS, da Gioventù Studentesca, a Comunione e Liberazione. Siamo all'incirca, ma la data in realtà è precisa, nel 69, siamo, e anche questo direi che conta ricordarlo forse, sì, conta ricordarlo anche in relazione alla fine, cioè al secondo motivo per cui ho accettato l'invito, siamo nelle aule e negli ambulacri, soprattutto dell'Università Cattolica. Bene, che cosa era successo per tutti gli anni 60? Appunto è una storia che non riusciamo ancora a rendere storia, è cronaca, è polemica politica, ma per tutti gli anni 60, gli anni in cui l'Italia conosce, crede nel boom, nel suo sviluppo, nella sua crescita, nella sua modernizzazione, in realtà l'Italia aveva visto un'accelerazione, per alcuni aspetti inaspettata, di trasformazioni che erano in atto da tempo. Accelerazioni o trasformazioni che si estendono, il cui ritmo si fa più intenso, vorticoso, accelerazioni di cui pochi in realtà si accorgono. C'è una frase che poi non ho più ritrovato di Giussani, che per alcuni aspetti è terrificante nella sua prospettiva storica. Dice: in realtà questo processo è un processo secolare, un processo quasi di scristianizzazione dell'Italia che,
coincide con una mancata educazione a diversi livelli che dura da molto di più, ma è certo che in quegli anni 60 l'Italia si accorge di che cosa? Che quella crosta che la teneva insieme per tutti gli anni 50, quella sorta di PEC omologante, omogenizzante, si è in realtà rotta. Ecco, non ci si accorge ancora forse che è rotta definitivamente, ma è rotta. Da sotto la crosta che unificava l'Italia degli anni 50 emergono che cosa? Emergono le tante società italiane che ancora ci sono, le tante società che hanno difficoltà a riconoscersi, quindi a maggior ragione hanno difficoltà a volersi bene, che si guardano sospettose, tante società che alla fin fine trovano l'unico tessuto connettivo nel sistema partitico. Cioè il sistema partitico, almeno da quando nasce quel sistema partitico, quindi all'età della Costituente, rappresenta rispetto a una società che non trova in se stessa le ragioni di esistere o di stare insieme il principale tessuto connettivo. E però intanto che questa società appunto scopre di essere fatta di tante società poche amiche fra di loro, anche il sistema partitico è un sistema ormai che entra appunto fine anni 60 o è entrato a metà degli anni 60 in fibrillazione. L'asse centrale del sistema, la DC, è ormai un partito che per conservare la sua centralità spende a sinistra quel che guadagna sul versante centrodestra. Abbiamo appunto l'apertura progressiva fino all'epoca della solidarietà nazionale. Abbiamo che cosa? Abbiamo il passaggio, dopo la famosa famigerata fase degli anni 68, il 68, no, come viene emblematizzato, il passaggio agli anni 70, anni che ovviamente in una dilatazione temporale noi ci dimentichiamo, che quelli più giovani considerano come noi consideravamo secondo la prima guerra mondiale, cioè un evento che apparteneva a quando non c'eravamo fisicamente su questa terra, ma gli anni 70 sono gli anni in cui l'Italia è per molti aspetti su un baratro. Il terrorismo per molti aspetti sembra quasi una sorta di guerra civile. Abbiamo l'avvio di una politica partitica sempre più stagnante. In realtà dalla fine degli anni 60 a tutti gli anni 70 si comincia a toccare con mano che il rapporto fra la cosiddetta società civile e il sistema politico è un rapporto ossificato. La società italiana è una società che mugugna ma non reagisce, perché appunto non ha più il suo senso di identità. La politica è una politica che s'accampa sempre più in vari modi nella società e la spoglia molto spesso con la connivenza e il consenso della società. È una politica padrona, ma è una politica spesso serva padrona. E a me pare che in una prospettiva storica che non traccio ma di cui fornisco solo spunti personali, e sia su questo rapporto ossificato fra politica e società che interviene Giussani con le sue osservazioni, molto probabilmente interviene CL. CL difficilmente incasellabile dall'inizio dentro le tradizionali caselle, nel senso che, Giussani stesso lo ricorda, c'è all'inizio una sorta di sbandamento, no? Molti sono attratti più da tendenze o tentazioni terzomondiste e talvolta marxiste da una parte, e dall'altra c'è l'incasellamento dall'esterno dentro accusa, osservazione fatta frequentissimamente in termini politici, adesso ragiono solo in termini politici, di integralismo. In realtà appunto è rispetto a questo rapporto società-stato ossificato il parlare un altro linguaggio o il proporre, il muovere da una diversa esperienza, e come sempre succede, ogni novità, quando non sia etichettabile immediatamente e facilmente come fuori dal tempo, cioè anacronistica, o come utopica, deve per forza cercare di essere ridotta a categorie antiche, a categorie maneggevoli, a categorie fruste, magari un po' svilite e svilenti. Ma dove sta sempre, in una prospettiva laico e storica, il nuovo? Il nuovo sta, ecco perché richiamavo accademicamente quelle connessioni fra concetti, sta in una nozione di popolo, nel momento in cui l'idea di popolo è dimenticata, rimossa o derisa dai più, e dove persino l'aggettivo popolare si è perso, no? In un'accezione vitale. Sta soprattutto, ma su questo torno fra breve, in un'altra nozione che sembrava allora, come dire, abbastanza fuori moda, no? E che solo i tempi successivi, i decenni successivi dimostreranno fino ad oggi, perché il percorso è lungi dall'essere compiuto,
dimostreranno il vero grimaldello per cercare di scardinare un vecchio rapporto fra Stato e società, e cioè la nozione e la prassi, ma appunto su questo tornerò fra breve, di libertà. Certo, in questo, soprattutto nel decennio 70 e anche 80, entra in questo quadro che sto tracciando il rapporto, dico complesso per adoperare un aggettivo soffice, DCL con la Democrazia Cristiana, ma l'aggettivo viene ben compreso. Il rapporto è, direi, in alcuni suoi aspetti documentato anche nelle interviste, ma direi che non è nemmeno questo l'aspetto centrale, non è il rapporto con la Democrazia Cristiana o con altri, come dire, movimenti o frazioni di movimento, frazioni di associazioni di cattolici non ricompresi dentro il cosiddetto Partito dei Cattolici. No, direi che l'aspetto più nuovo, l'aspetto su cui tornare è appunto quell'idea, quella prassi di politica, e torniamo così di necessità a quello che sin dalla pagina iniziale Giussani pone, traducendolo poi in amore, al centro della politica, e cioè la nozione di potere. Con quel che pare essere una sorta di paradosso o di feconda ambivalenza, perché certo il potere è quella realtà di cui sulle tracce di Guardini si è data una definizione iniziale, il potere però è anche ciò che sembra assoggettare molto spesso l'uomo a un rapporto pericoloso quanto più astratto. E però di fronte a questa nozione, ecco l'elemento, a mio modo di vedere, più nuovo, che cosa delinea in maniera non facilmente intelligibile, se si esaminano queste pagine solo dal punto della teoria, la centralità del desiderio. Ecco, questa parte, che spero di ritrovare subito, che è nel capitolo Il desiderio e la politica, ecco, dice Giussani, richiamando un giudizio di Giovanni Paolo II, la politica è un affare che riguarda l'uomo, ma qual è, dice, la cosa fondamentale dell'uomo? È il potere, ecco, dice in questo senso il paradosso o la feconda ambivalenza. Se così fosse, l'uomo sarebbe destinato a essere schiavo alienato di pochi altri che fortunosamente esprimono il momento culminante, passeggero ed effimero del flusso storico. Invece, ciò che è fondamentale nell'uomo è quello che io chiamo desiderio. Il desiderio è come la scintilla con cui si accende il motore. Tutte le mosse umane nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo dell'uomo. Il desiderio accende il motore dell'uomo. E in polemica con un segretario dei CD allora, facevo fatica a classificarlo storicamente, quindi non ho insistito, dice: non esiste la possibilità di costruire sul domani, esiste solo la possibilità di costruire sul desiderio presente, il quale soltanto mi rende capace di stare attentissimo ed esemplifica con la madre e con il padre. Perché queste notazioni? Perché sono queste, è questa centralità del desiderio nella politica che consente di toccar con mano anche per il lettore quello che mi sembra il filo d'acciaio un po' di tutta la costruzione, cioè l'idea di libertà. Due soli passaggi e poi mi avvio a conclusione, no, forse sono tre perché qui avevo fatto parecchie schede sulla libertà, che non a caso poi diventa tema centrale in molte altre esperienze attuali. La parola che dobbiamo ripeterci sempre, la parola che definisce la grandezza dell'uomo rispetto a tutta la realtà, la parola che definisce la grandezza dell'uomo rispetto a tutta la realtà, per quanto piccolo e inerme possa sembrare, ossia di fronte a tutti i fenomeni che caratterizzano la realtà che circonda, è la parola libertà. Avete dato spazio, avete dato iniziativa alla vostra libertà. Questa è la parola più sacra che la Chiesa e l'educazione cristiana ci hanno abituato a considerare e a venerare. Non a caso, e giustamente, si dice la libertà pertiene direttamente alla tradizione cristiana. Non c'è una libertà illuministica da cui in qualche modo poi noi ci si approssima o si prende ad analogia, ma ancora, ed è forse una delle ultime citazioni, c'è una parola che corrisponde all'idea di uomo vero e quindi di politica vera, la parola libertà. La libertà è una parola che uno deve imparare osservando la propria natura. Se la libertà nasce come soddisfazione del desiderio, vuol dire che la natura ci indica la libertà come la capacità della soddisfazione totale finale, cioè la capacità della felicità. La felicità, altro termine, ho dimenticato la politica, ma la politica ha di mira la felicità. I filosofi dicevano che la libertà è la capacità del fine, del destino. Ecco, tutto questo, e allora qui a mio modo di vedere è la chiave e lo dico in maniera assolutamente non, come dire, non piaggio, ci ho pensato appunto laicamente, la novità qual è? Oltre al riprendere un tema tipico della tradizione cristiana come la libertà e in qualche modo anticiparla. È quella che non è improprio chiamare in un'età di, ritorniamo con gli anni 70, di appiattimento della società, la novità, che poi non è la novità di Giussani, ma è di nuovo il recupero di una tradizione, e cioè una prassi talvolta dimenticata, e cioè la virtù del realismo. Non è un caso, realismo come metodo innanzitutto, realismo come metodo, credo non sia un caso che Giussani stesso si trovi a non solo richiamarlo, ma a definirlo in queste pagine. Una, l'avvenimento cristiano genera realismo e vera capacità di rispondere al bisogno di tutti. Di questo abbiamo necessità per la nostra fede, che dimostri il realismo profondo che la caratterizza in quanto essa nasce dal cuore di Cristo. E, ed è davvero l'ultima citazione, le caratteristiche di opere generate, in questo senso il potere era ponte, o è ponte o forse solida anello di congiunzione, le caratteristiche di opere generate da una responsabilità autentica devono essere realismo e prudenza, entrambe categorie tomistiche, no? Poi passate attraverso la grande tradizione cattolica della ragion di Stato. Il realismo è connesso con l'importanza del fatto che il fondamento della verità è l'adeguazione dell'intelletto alla realtà, mentre la prudenza, che nella Somma di San Tommaso è definita come un retto criterio nelle cose che si fanno, si misura sulla verità della cosa prima che sulla moralità, sull'aspetto etico di bontà. L'opera, proprio per questa necessità di realismo e prudenza, diventa segno di immaginazione, di sacrificio e di apertura. Poco sotto, ma questo non lo tratto, c'è il richiamo e l'importanza delle comunità intermedie. Se questo ha una qualche verosimiglianza, quindi se la novità dentro appunto una società che ci piacerà anni dopo, ma siamo già oltre la soglia degli anni 90, immaginare come la bella addormentata che si risveglia di colpo, se davvero l'elemento di novità, magari rimasto talvolta un po' carsico, rimasto isolato, rimasto emarginato, è il realismo, ecco bene, questo mi porta al secondo motivo per cui ho accettato alla fin fine non così malvolentieri, quindi vincendo le mie resistenze, l'invito a discutere di questo libro, ed è un motivo, chiedo scusa, un po' autobiografico, cosa da non farsi mai, perché si comincia a indulgere a qualche ricordo solo quando si è pieni di sé, spero non sia il mio caso, oppure quando c'è un processo che in termini sofici viene chiamato di insenilimento, ma spero che anche questo sia lontano, e però è importante per una ragione che ci riporta a quella seconda parte degli anni 60, cioè in realtà la fine degli anni 60, che richiamavo poc'anzi, appunto la nascita di Comunione e Liberazione in soprattutto aule ambulacri dell'Università Cattolica. E allora lo dico per i pochissimi studenti della Cattolica qui presenti, e quel che adesso è chiamato, non so quanto propriamente, eccellenze, lo sto dicendo al segretario della CEI, introduzione alla teologia, veniva chiamato sinteticamente, e purtroppo gli studenti ne hanno perso memoria, morale. E lì, diversamente da quanto succede adesso, ogni facoltà aveva il suo docente di morale, e alla facoltà di scienze politiche che io frequentavo il docente di morale era Don Giussani. Non so se è messo lì perché non conoscevo le gerarchie di allora, perché si pensava che la facoltà fosse irrilevante o perché si pensava che fosse molto rilevante, quindi quale fosse la scelta, questo non lo capivo, ma sicuramente la matricola di scienze politiche al primo anno e al secondo anno frequentava Giussani. E Giussani elaborava, cioè in realtà già anticipava quello che poi sarebbe di lì a pochissimo, in realtà era più di una filigrana, era già tutto compiuto, no? Il senso religioso. Direi che gran parte dei frequentanti frequentavano perché Giussani era già Giussani, ma c'era anche un obbligo di frequenza che imperterrito ed esigentissimo, o all'inizio o alla fine, ma allora gli studenti di scienze politiche non erano molti, faceva l'appello tassativo, quindi chi non aveva un certo numero di frequenze, l'esame o lo sosteneva male, insomma comunque c'erano come dire, alcuni inconvenienti sul fatto della non frequenza. Ecco, perché questo ricordo? In realtà Giussani era sicuramente quel che si considera, e di nuovo parlo laicamente, grande maestro, no? Cioè una di quelle persone che sentendo le lezioni si capisce che certi modi di dire lontanamente hanno avuto una radice vera, no? Il brivido nella schiena è un brivido nella schiena quando si... Però c'era un altro grande maestro che era Miglio. E le due persone in apparenza erano agli antipodi, no? Erano agli antipodi perché Giussani già insegnava e spiegava quello che poi in qualche modo ho cercato di recuperare da queste pagine, no? Quindi il potere in questa dimensione realista, la politica però che ha al suo centro il desiderio. Ecco, Miglio considerava, ma anche lui ogni tanto in termini laici faceva venire il brivido alla schiena, considerava la politica quella materia che è sempre improprio denominare in pubblico, soprattutto se non attraverso la celebre frase di Cambron, e così la teorizzava nella primissima lezione, no? Spiegando che chi fa politica, ma ovviamente lo studente di scienze politiche era un osservatore della politica, chi fa politica sa che quella materia è quel particolare tipo di materia e quindi se un tecnico invece di infilarci sbadatamente le mani si rimbocca le maniche della camicia e quindi tratta con una certa competenza quella materia. E però, ecco il punto, e però nonostante l'apparenza di stare agli antipodi, nonostante duri rimbrotti, ma poi conoscendo Giussani si capiva perché gli lanciava a certe tesi di Miglio, ecco, la facoltà stava in piedi su queste due, apparentemente due anime diverse. Stava in piedi con, al di là delle divergenze esposte, una serie di convergenze che, devo dire, non sono mai riuscito a spiegarmi, no? in termini pienamente logici. Stava in piedi perché c'era, al di là delle divergenze, forse una tradizione di studi, o un certo modo di concepire il rapporto col docente, un certo senso dell'università cattolica, o c'era, ecco, laicamente, questo sì, in entrambi questo richiamo e questa prassi del realismo, cioè non nascondersi di fronte alla realtà, non aggirarla, no? non evitarla, no? attraverso frasi più o meno efficaci. Ecco, questo interrogativo di che cosa legasse, al di là delle apparenti diversità, ma direi gli studenti venuti dopo, parecchio dopo, poi in forme diverse ovviamente, ma amarono, rispettarono, capirono tutte e due, direi l'interrogativo su che cosa facesse, no, l'identità alla fine di queste, o la convergenza di queste persone, l'identità in quel momento di una facoltà anche della nostra università, non ho mai saputo rispondere all'interrogativo fino in fondo, ecco. O meglio, non ho mai saputo rispondere sul piano logico, sul piano laico. Credo che l'interrogativo però sia un interrogativo importante, perché è l'interrogativo che riguarda non solo in forme diversissime, ovviamente, in forme diversissime due uomini, ma riguarda anche un pezzo importante di un'istituzione importante come l'Università Cattolica. Ecco, credo che la ragione di questo interrogativo, che resta senza risposta, appunto, identità e profonde diversità o diversità che portano identità, ecco, anche per questo interrogativo ho accettato l'invito, ho letto queste pagine, ho ritrovato alcune di quelle lontane lezioni e cercando di inquadrare questo libro, ma in realtà un'esperienza dentro un trentennio, mi sono formulato l'osservazione che l'osservazione finale, certo questa di questi trent'anni è, compresa quella della nostra università e della rilevanza di alcune persone dentro di essa, una storia ancora tutta da scrivere, tutta da studiare, però è sicuramente una storia che ha già dentro di sé una gran parte del suo futuro. Grazie.
Ringrazio molto il professor Naghi perché le tappe del suo intervento sono state molto utili per sottolineare quanto già un po' emerso, cioè come gli accenti e le considerazioni presenti in questo libro nascano da un'esperienza storica e quindi anche risentire un tentato parallelismo con certi anni e certe situazioni fa capire come questo libro parli di un tempo che abbiamo vissuto, e altrettanto però sentire questa sintesi di punti e di passaggi che lei ha fatto ci fa sentire anche la grande attualità e pertinenza col presente di queste parole. Tra l'altro credo che l'accenno al realismo sia molto importante perché mette in luce grande categoria, come Don Giussani la richiama sempre, della ragione, cioè sottomettere la ragione all'esperienza, cioè non una ragione che misura il reale, ma che lo accoglie
e quindi forse anche un po' avvicina a quel sottotitolo da un'esperienza, quindi l'esperienza che l'uomo fa del reale. Ma cedo subito la parola all'atteso intervento di Sua Eccellenza Monsignor Antonelli.
Ringrazio di questa calorosa accoglienza che mi ricorda quella del 98 al meeting di Rimini, alle conclusioni del meeting. Ecco, sono molto lieto anch'io di essere qui con voi e di presentare questo libro che mi pare molto vivo. Vivo perché nasce da un'esperienza vissuta, da una storia vissuta, e vivo perché è molto rispondente al nostro contesto culturale, sociale ed ecclesiale. Il dottor Fornasieri prima ha detto che il motivo ispiratore e unificatore di tutti questi interventi, di questa raccolta di interventi che costituiscono il libro, è la passione per l'uomo, la passione per l'umano. Ecco, anche a me sembra che questo libro documenti, diciamo così, la passione per l'umano di Don Giussani e il suo compito, la sua missione di educatore. Don Giussani qui appare come un educatore appassionato di umanità, e direi che questa passione per l'umano potrebbe essere così, potrebbe essere individuata in questa passione il suo carisma, il carisma proprio da cui è nata un po' tutta la realtà di CL, il carisma di un fondatore nell'ambito della Chiesa comporta la messa a fuoco di un aspetto del cristianesimo, del messaggio cristiano, una prospettiva esistenziale, unificante, una sintesi vitale. È sempre il cristianesimo nella sua totalità, ma visto da un'angolatura, da una prospettiva particolare, in una sintesi vitale che come tale è nuova. Ecco, mi pare che la prospettiva in cui Don Giussani vede il Signore Gesù e il cristianesimo è quella della passione per l'uomo, la passione per l'umano. Gesù, egli dice, era un uomo nel quale chiunque lo vedeva agire e lo sentiva parlare percepiva una cosa, soprattutto una cosa, una passione per l'uomo, innanzitutto una passione per l'uomo. Ecco, notate, percepiva una cosa, soprattutto una cosa, innanzitutto una passione per l'uomo. E proprio mi pare l'angolatura, il punto da cui lui focalizza la figura di Gesù e anche quindi la religione cristiana. Anzi, dice, già citato questo testo, dico spesso che il cristianesimo non è sorto come una religione, ma è scaturito come un potente amore all'umano, nella concretezza della persona, passione per l'umano. Mi permetto di sottolineare che senza questa percezione di partenza credo sia difficile comprendere il significato della figura stessa di Cristo. Io non credo che si possa percepire bene il sentimento profondo del messaggio cristiano in tutti i tempi, quindi la figura di Gesù e il messaggio cristiano in tutti i tempi, se non si parte dalla tenerezza verso l'umano, da un impeto appassionato per l'uomo. Ecco, arriva a dire Don Giussani che il cristianesimo è quasi una non religione. In realtà non è un'eresia questa, anche se il professor Ornati mi ha interpellato più volte, quasi fosse qui, non so, l'inquisitore, no. Cosa del genere. Dice Don Giussani, il cristianesimo è quasi una non religione. In realtà è un'interpretazione profonda del cristianesimo, perché appunto vede Dio, Gesù Cristo, come agape, come amore, che fa essere l'uomo. La gloria di Dio è l'uomo vivente, no? Conosciamo tutti questo antico detto, più l'uomo è glorificato, più l'uomo vive, più Dio è glorificato. Ecco, la passione per l'uomo è quello che Dio profondamente è. Dio è amore, Dio è agape, è amore in se stesso e è amore verso l'uomo. E più l'uomo vive, accetta il dono che Dio gli fa, e più Dio stesso è glorificato. Dietro questa interpretazione del cristianesimo come passione per l'uomo, penso si può intravedere la personalità stessa di Don Giussani, il suo vissuto di sacerdote, il suo particolare carisma, torno a ripeterlo. Anch'egli, come Gesù, rivolge agli uomini, specialmente ai giovani, uno sguardo amante e valorizzatore al quale è difficile sottrarsi. Egli dice che la gente seguiva Gesù perché vedeva in lui questa passione per l'umano. Ecco, penso che anche tanti giovani hanno seguito Don Giussani per lo stesso motivo, perché hanno visto in lui un educatore appassionato per la loro umanità, per la crescita della loro umanità. La passione educativa per i giovani lo porta a mettere in primo piano il presente della salvezza e a lasciare sullo sfondo, non a negarlo ovviamente, ma a lasciare sullo sfondo il futuro, il compimento ultimo definitivo. Se accetto il cielo, lo accetto perché è l'unico modo per spiegare, dare un senso e moltiplicare il gusto della vita in questa terra, quindi già da subito. Ma lo diceva Gesù, chi mi segue avrà la vita eterna e il centuplo qua giù. Allora ai miei scolari in classe dicevo, ragazzi, se non vi interessa tanto della vita eterna vi capisco, perché siete ignoranti in materia religiosa, ma se non vi interessa il centuplo qua giù è infinitamente peggio. Ecco, peggio perché non è soltanto così, superficialità, spensieratezza giovanile, attenzione all'immediato, ma è carenza di interessi e carenza di energie vitali. Il carisma di un fondatore nella Chiesa di solito comporta una speciale accentuazione esistenziale di qualche parola di Gesù. Forse è proprio questa la parola evangelica più caratteristica di Don Giussani, la vita eterna e il centuplo qua giù. Mi sembra emblematico. Su alcuni nuclei tematici sui quali ritorna continuamente con un linguaggio lucido e intenso, concettuale e nello stesso tempo evocativo, senza troppe precisazioni, distinzioni e sottigliezze. Ecco, io adesso vorrei passare in rassegna questi pochi nuclei tematici che ritornano continuamente, sono i tre del titolo del libro, l'io, il potere, le opere e qualche altro. L'io, secondo Don Giussani, è tensione all'infinito, apertura al mistero, senso religioso. Questa tensione è il nucleo centrale costitutivo della persona, il suo cuore, biblicamente cuore. Il vertice della ragione, lo chiama anche, da cui deriva tutto l'agire umano, compreso particolarmente il lavoro. Chiamiamo senso religioso il cuore dell'uomo. La sete di verità e di felicità si rivolge al bene ultimo, al significato totale che eccede la nostra possibilità di immaginazione e di definizione. E che pure è la ragione di tutto l'agire. Questo mistero, appunto, si pone davanti a noi come mistero che non possiamo comprendere e immaginare, però è la sorgente di tutto il nostro dinamismo spirituale e umano operativo. Sulla scia di San Tommaso d'Aquino, la libertà umana, prima e più che come libertà di scelta, viene intesa come volontà di essere, desiderio di essere pienamente e perciò tensione all'infinito. La libertà, dice Don Giussani, è adesione all'essere, amore dell'essere, sete di essere, perciò apertura senza limiti, perché l'essere è senza limiti. La libertà è desiderio di una soddisfazione intera e compiuta, quindi desiderio di compimento, ma nell'uomo non è compiuta se non in rapporto all'infinito. La libertà è esigenza, desiderio, tensione all'infinito. Ecco, mi pare molto importante questo modo di concepire l'io e in particolare di concepire la libertà. la libertà non semplicemente come libertà di scelta, fare quello che uno vuole. Purtroppo oggi questo soggettivismo è molto diffuso, è un soggettivismo nichilista, consumista, relativista. Una libertà senza verità e senza speranza e senza prospettiva di compimento. Ma giustamente Don Giussani fa rilevare che in realtà con la nostra libertà di scelta noi sempre tendiamo a una realizzazione di noi stessi, magari illusoria, ma tendiamo a realizzarci, tentiamo a compierci, alla soddisfazione nel senso etimologico della parola, a sentirci appunto compiuti, realizzati. Ecco, poi bisognerebbe ancora andare oltre dicendo che questa realizzazione di sé la si ha nella relazione con tutte le creature, in particolare con gli altri uomini, con le altre soggettività e in definitiva nella relazione con l'infinito. Quindi non è un'autorizzazione egoistica, è appunto nella comunione con gli altri uomini e con Dio. Ecco, mi pare che questa sottolineatura di Don Giussani, questo modo di intendere l'io come tensione all'infinito e di intendere la libertà come tensione all'autocompimento, al compimento totale, è molto attuale oggi, perché è molto vissuta, prima che pensata, un'esperienza della vita come successione di tante sensazioni, di tante emozioni così effimere, transitorie, senza un senso, senza una direzione e senza una meta. Le opere, secondo nucleo tematico. Al senso religioso viene collegato strettamente il lavoro associato. Ecco, una cosa che mi ha sorpreso è il collegamento fra i vari nuclei tematici. Uno scaturisce dall'altro, uno è strettamente collegato all'altro. La tensione all'infinito passa infatti attraverso i bisogni umani concreti. Suscita e sostiene l'agire quotidiano, la creatività, il lavoro, il mettersi insieme per operare efficacemente, per dare una risposta adeguata ai bisogni. Così nascono le opere. L'infinito, questo destino infinito che abbiamo, si realizza attraverso i bisogni quotidiani, in cui la propria sede si articola e si concreta. I bisogni quotidiani ci sollecitano ai passi verso l'infinito. Il bisogno della cosa particolare è la modalità con cui il destino, l'infinito, ci tocca e noi reagiamo al desiderio della cosa particolare, e questo reagire affronta naturalmente il bisogno con una certa sistematicità. Questa è l'origine dell'opera, il tentativo di rispondere sistematicamente a un bisogno che urge la propria vita nell'ora, nella giornata. Altissima perciò è in Don Giussani la considerazione del lavoro. Per noi il lavoro è l'espressione del nostro essere. Il lavoro viene dal cuore della persona, è l'attuazione della nostra creatività, per cui siamo immagine di Dio creatore. La legge originale per cui ci è stata data la vita è che abbiamo a imitare il creatore diventando creativi. La vita ci è stata data per una creatività. Perciò essere senza lavoro è intollerabile e la disoccupazione, specialmente la disoccupazione giovanile, è chiamata un autentico attentato alla dignità di milioni di persone, perché l'uomo disoccupato non riesce ad acquisire nemmeno una piena coscienza di sé, del proprio valore. Terzo nucleo tematico, l'incontro. Ecco, non è nel titolo, ma è presente continuamente negli interventi di Don Giussani che sono raccolti nel libro stesso. Altro nucleo tematico importante, anzi fondamentale, è quello dell'incontro. Al carisma educativo di Don Giussani si deve la forte e in certo modo nuova sottolineatura della categoria dell'incontro come chiave interpretativa del cristianesimo, specialmente in una prospettiva di educazione. Si intuisce come l'incontro sia l'esperienza più decisiva. Da sempre, dice Don Giussani, l'uomo ritrova se stesso solo nell'incontro vivo con una presenza che sprigioni un'attrattiva. Quella presenza gli dice: esiste quello di cui è fatto il tuo cuore. Il cristianesimo è l'incontro con il mistero dentro un incontro umano. c'è un avvenimento, un fatto assolutamente originale, eppure accaduto. Un uomo si è detto Dio. Che Cristo sia Dio non è un reperto della ragione, ma il reperto della ragione è l'incontro con una umanità presente, eccezionale, rispetto a tutte le altre, senza paragone corrispondente alle esigenze del cuore. Chi è quest'uomo? Dicono gli amici e i critici intenditori, quelli che se ne intendevano. La incomparabile singolarità umana di Gesù, secondo Don Giussani e giustamente secondo la teologia, è trasparenza, segno credibile del suo essere Dio. Per questo l'incontro con Lui risponde pienamente alla domanda dell'uomo, realizza l'uomo, lo fa crescere, lo educa, lo mette in cammino verso il compimento. Io seguo Cristo, dice Don Giussani, perché trovo lì la risposta alla domanda costitutiva del mio io, la quale è una stessa cosa con la ragione o coscienza, o anche biblicamente con il cuore. Altro nucleo tematico, la Chiesa compagnia dei discepoli. L'incontro vivo con Cristo può avvenire in ogni tempo, anche oggi, perché Cristo continua ad essere personalmente presente attraverso la Chiesa. Il cristianesimo, dice Don Giussani, in maniera suggestiva, è un avvenimento del passato che è presente. Il realismo della presenza di Cristo assume nel tempo la forma di una compagnia che si motiva interamente come fede in Lui. È la Chiesa, segno in cui c'è la presenza personale sua, metafisicamente corpo mistico e nella storia popolo, segno comunitario e storico. Proprio perché Cristo è presente, l'evangelizzazione, l'educazione alla fede devono avvenire come in un incontro, e questo mi pare molto importante e molto attuale. La Chiesa, dice Don Giussani, nasce come una presenza continua dell'avvenimento di Cristo, e quindi deve nascere sempre come è nato l'avvenimento di Cristo. Un incontro che una persona fa con un'altra persona, un ambito umano in cui la propria soggettività è tutta investita dallo stupore di qualcosa di nuovo, di più giusto, di più bello, di più buono, di più paziente, di più conveniente. Di qui il deciso rifiuto di una riduzione intellettualistica della evangelizzazione e della educazione cristiana. E di qui anche l'interpretazione della moralità cristiana come attrattiva di Cristo, più che come prima e più che come legge della natura. Mi pare anche questo molto, molto significativo. Ecco, vorrei qui ricordare che anche i vescovi italiani nel documento dopo il convegno di Palermo hanno presentato l'evangelizzazione come un far incontrare con Gesù Cristo, gli uomini del nostro tempo. E anche adesso, nell'ultima assemblea a Colle Valenza, che comincia a preparare gli orientamenti per il primo decennio del 2000, gli orientamenti pastorali, l'accento mi pare stato posto sugli evangelizzatori, sui cristiani, sulle comunità ecclesiali, sulle aggregazioni di fedeli, sulla qualità delle relazioni che sanno vivere, perché è una comunicazione di vita, di presenza viva di Cristo, quella che, di cui c'è bisogno. Ecco, il Papa a Palermo, al convegno ecclesiale di Palermo, ha detto alla Chiesa in Italia: la cosa di cui l'Italia oggi ha più bisogno è un rinnovato incontro con Gesù Cristo. La presenza cristiana nella società civile. In virtù del suo carisma di educatore, che lo porta a sottolineare l'oggi della salvezza, Don Giussani non esita a parlare di uno scopo anche terreno della Chiesa. Nel discorso al meeting di Rimini, dice così, Giovanni Paolo II ha detto che lo scopo della Chiesa è costruire una civiltà della verità e dell'amore, uno scopo anche terreno. Ecco, è un modo di dire un po' insolito. Di solito non si dice che la Chiesa ha uno scopo terreno. Don Giussani, e giustamente, non esita a dire che la Chiesa ha anche uno scopo terreno: costruire, come dice il Papa, una civiltà della verità e dell'amore. Non un compimento definitivo che sarà alla fine, ma una caparra di esso già ora. Caparra che consiste proprio in una umanità che diventa migliore là dove l'ipotesi cristiana viene accettata e attuata. Gesù Cristo diventa credibile perché offre una migliore qualità della vita già subito, oltre che la speranza del compimento definitivo. Nella prospettiva della vita eterna e del centopolo qua giù si colloca la ricorrente insistenza di Don Giussani sui concetti di amicizia operativa, compagnia operosa, sulle opere come forma di presenza cristiana comunitaria nella società, sulle comunità intermedie che esprimono, dice lui, la libertà delle persone potenziata dalla forma associativa. Tale insistenza è resa oggi quanto mai opportuna e urgente dalla diffusa tendenza a separare fede e vita, dall'ateismo pratico, dal laicismo, dalla tendenza a emarginare Dio dal vissuto quotidiano delle persone e della società. La preoccupazione per una presenza cristiana attiva nella società porta Don Giussani a denunciare il dialogo praticato come aperturismo e appiattimento sui valori comuni. Un tale dialogo, dice lui, tende a svuotare la presenza cristiana proprio del contenuto della sua comunione, a negare al cristiano la sua presenza comunitaria nella società. Sì, invece, al dialogo come reciproco rispetto, confronto e collaborazione, ma con identità precise. Il vero dialogo, dice Don Giussani, è proposta all'altro di quello che io vivo e attenzione a quello che l'altro vive. Ecco, mi sembra molto bella e molto valida questa concezione del dialogo. Ecco, vorrei osservare come tutto questo è molto in armonia con il progetto culturale orientato in senso cristiano della Chiesa in Italia, che nasce in fondo dalla stessa esigenza di incarnare la fede nella cultura, nella società. Nasce dall'esigenza di ridare in particolare ai fedeli laici anche una capacità di proposta nel pluralismo culturale e sociale di oggi. A Palermo è stato detto che la carità cristiana non vuole essere solo pietosa infermiera che raccoglie le vittime, i feriti, ma vuole essere anima di una storia rinnovata. Democrazia alla luce del principio di sussidiarietà. Don Giussani richiama spesso la libertà di associazione come diritto fondamentale della persona, proclamato da Giovanni XXIII nella Mater et Magistra. Vede la democrazia come dialogo e collaborazione fra entità umane che si stimano in quanto precise identità. Individua nel principio di sussidiarietà il principale criterio ordinatore della società. La prima preoccupazione della politica deve essere quella di valorizzare l'iniziativa dell'uomo, il protagonismo della gente. Un vero governo di popolo in una società umanamente viva deve innanzitutto favorire la creatività dal basso, secondo il principio di sussidiarietà. In concreto, lo Stato deve favorire il moltiplicarsi di comunità intermedie. Questo, per me, dice Don Giussani, è una questione di vita o di morte per la vita di un popolo. E ancora, lo Stato è veramente laico quando è al servizio della vita sociale secondo il concetto tomistico di bene comune. E vorrei anche aggiungere che non è solamente il concetto tomistico di bene comune, ma anche quello presentato dal Concilio Ecumenico Vaticano II nella Gaudium et Spes, quando definisce il bene comune l'insieme di quelle condizioni di vita sociale con le quali gli uomini, la famiglia e le associazioni possono ottenere il conseguimento più pieno e più spedito della loro perfezione. Quindi il bene comune stesso è concepito dal Concilio in un'ottica di sussidiarietà, l'insieme di quelle condizioni che favoriscono la creatività delle persone e delle libere associazioni. In base a questa visione di Stato autenticamente laico, a servizio di tutte le persone, di tutti i soggetti sociali, Don Giussani dice no allo Stato etico, fonte dei diritti dei cittadini, citando ripetutamente la proposizione condannata dal sillabo di Pio IX. Lo Stato, come fonte sorgente di tutti i diritti, gode del privilegio di un diritto senza limite. Quindi no allo Stato totalitario, no anche al centralismo burocratico, no anche al dogmatismo culturale che può essere presente nelle stesse democrazie liberali quando tentano di imporre alcuni cosiddetti valori comuni funzionali al potere mentre altri valori vengono censurati. Un grande sì invece alla libertà di educazione e quindi alla parità scolastica. È desiderabile per me, dice, quasi più di quanto sia desiderabile per una madre, e qui ci si vede tutta la passione dell'educatore. E infine un grande sì allo Stato stesso, inteso come servizio. Don Giussani ci tiene a precisare che il suo slogan, più società, meno Stato, non solo non significa minimamente una proiezione d'ombra sul valore dello Stato, ma significa semplicemente indicare allo Stato l'orizzonte ultimo della sua attività. E aggiunge, lo voglio anch'io uno Stato più efficiente, purché si tratti di uno Stato a servizio delle persone e delle aggregazioni sociali. Per lui il potere politico come servizio è qualcosa di grande, anzi, ha delle espressioni un po' audaci, anzi è la cosa più grande e più buona, è una speciale imitazione di Dio, creatore e signore, che sostiene e fa essere le sue creature. Dice così, il potere in sé non è una cosa cattiva, il potere è l'imitazione più grande di Dio, che è Dominus, purché sia servire, così come il creatore è signore perché ci ha creati, perché ci ha fatti essere e ci fa essere. Quindi Dio è un Dio di aiuto, no? La gloria di Dio è l'uomo vivente. E il cristiano, aggiunge Don Giussani, fa bene a desiderare il potere, ma per servire. Concludendo, l'io, le opere, l'incontro, la compagnia, la presenza cristiana nella società civile, la sussidiarietà dello Stato, sono i nuclei tematici ricorrenti in questo volume. L'impressione che si riceve è quella di una sintesi teologica e antropologica molto coerente e compatta, pienamente conforme alla dottrina della Chiesa, di grande attualità e di grande efficacia educativa. Grazie.
Grazie a nome di tutti, Monsignor Antonelli, per la anche originale chiave di lettura che ha messo in luce anche alcune altre parole che legano il filo del libro, come l'incontro, l'educazione, la compagnia operosa con tutte le ricadute anche in qualche modo anche in polemica con la mentalità culturale dominante. Usiamo bene il tempo, lascio subito la parola a Vittadini per l'ultimo intervento. Grazie.
Ma io non sono né in grado né voglio avere l'esaustività e la completezza dei miei autorevoli interlocutori. Io voglio solo dare la testimonianza, anche autentica, la mia testimonianza rispetto a questo libro che per me è il frutto e l'espressione di un'educazione di cui io mi sento espressione. E voglio solo mettere in luce quello che per me è il filo conduttore, per la mia esperienza di questo libro, perché a me sembra che questo libro abbia un filo conduttore. E mi sembra sia innanzitutto in quella parola desiderio che il professor Ornaghi ha usato più volte, che mi sembra quello che Giussani voglia innanzitutto sottolineare e difendere in tutto il libro, in tutte le espressioni. E io ho un punto centrale in cui situo questa parola, è quell'intervento dell'87 di Don Giussani ad Assago, quando chiamato dalla Democrazia Cristiana, dall'allora segretario De Mita e Tabacci al forum di Assago, invece di fare il solito intervento fede politica, tipico anche dei preti che si occupano di politica, andò un po' stranamente, tanto vero che il giorno dopo De Mita da Padova lo attaccò, a parlare di qualcosa di assolutamente strano, appunto di questo senso religioso. Dice a pagina 165, appunto riportando l'intervento a Sago: brevemente io chiamo senso religioso questo elemento dinamico che attraverso le domande fondamentali guida l'espressione personale e sociale dell'uomo. La forma dell'unità dell'uomo è il senso religioso. Questo fattore fondamentale si esprime nell'uomo attraverso domande, istanze, sollecitazioni personali e sociali. Il senso religioso appare così la radice da cui scaturiscono i valori. E ancora, pagina 45, è esattamente in questo rapporto con l'infinito che il valore di quel nucleo originario rende l'uomo, dai suoi primi accenni di vita fino all'estrema e apparente inutile vecchiezza, in qualunque situazione e condizione, un essere, uso un termine non inconsapevolmente esagerato, adorabile e intangibile. E ancora, pagina 53, per questo il senso religioso, cioè questa apertura all'infinito, sottende, spiega, dilata, potenziandolo senza limite ogni bisogno dell'uomo. Il professor Ornaghi ha usato il termine laico più volte, anch'io mi sento laico come di fronte alle parole di Giussani, perché questo senso religioso è di tutti. Giussani lo usa come il termine che accomuna tutti gli uomini, qualunque sia il loro credo, che ci mette sullo stesso piano, e per questo usa in filigrana altri termini. Io sento molto vicino al termine senso religioso la parola desiderio, che riusa lui subito dopo ad Assago, quando dice: il desiderio è l'emblema della libertà perché apre all'orizzonte della categoria della possibilità. E ancora, commentando questo intervento, il desiderio è come la scintilla con cui si accende il motore, già ricordato dal professor Ornaghi. Tutte le mosse umane nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo dell'uomo. Il desiderio accende il motore dell'uomo, ma continua. E allora si mette a cercare il pane e l'acqua, si mette a cercare il lavoro, a cercare la donna, si mette a cercare una poltrona più comoda e un alloggio più decente. Si interessa come mai taluni hanno e altri non hanno, si interessa come mai certi sono trattati in un modo e lui no, proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilettarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro e che la Bibbia chiama globalmente cuore e che io chiamo anche ragione. Capite perché non ha bisogno di fare il nesso fede e ragione o cose fede politica e così via? Perché parla dell'uomo, di qualunque uomo che è mosso da questo nell'azione, nelle cose più virtuose. Per questo ancora a pagina 271 uso un termine analogo, cuore. Secondo una certa ispirazione biblica definiamo volentieri con la parola cuore quell'esigenza originale in base al quale l'impatto con la realtà viene criticamente appurato e la cui soddisfazione giustificherebbe la verità della proposta. Per questo, come è stato ricordato, parla della libertà come la soddisfazione del desiderio. Pagina 177, l'ha ricordato il professor Ornaghi, l'ha ricordato il monsignor Antonelli. Oppure a pagina 114, la libertà, quel livello della natura in cui la natura diventa capace di rapporto con l'infinito. Dice: tu, a questa ineffabile, incomprensibile, inimmaginabile presenza, senza della quale non è concepibile nulla, perché nulla si fa da sé. In ogni occasione, quasi a tempo e fuori tempo, Don Giussani continua a introdurre questo tema come qualcosa di dimenticato da noi, ma come il fattore della vita. E allora io sento una profonda unità con quando introduce il tema della fede, come ricordava Monsignor Antonelli, una passione per l'uomo, perché la fede lui la introduce come la risposta a questo desiderio, come la risposta a questa esigenza. Pagina 68, per sua natura l'amore a Cristo compone il desiderio che domina la vita, quello della felicità, ma lo compone in un modo tale da farlo diventare vero, con una constatazione che il nostro desiderio di felicità diventa desiderio che tutti gli uomini raggiungano la felicità. Per questo dice che a pagina 23 che i cristiani dovrebbero essere i difensori della libertà dell'uomo, perché non dobbiamo dimenticare che Cristo è apparso innanzitutto e soprattutto al di là dei miracoli come la voce, la presenza che liberava. Un cristianesimo, come per molti di noi, nato da questa accettato da questa risposta alla felicità, al desiderio di verità, di giustizia, di bellezza. Un desiderio, non un cristianesimo non nato da una teoria, ma come da una vita. Infatti dice: da sempre l'uomo ritrova se stesso solo nell'incontro vivo con una presenza che sprigioni un'attrattiva, una presenza che lo provochi a riconoscere il fatto che il suo cuore ha. noi abbiamo incontrato Don Giussani in questo modo, come un incontro vivo. Abbiamo scoperto la fede come la risposta al desiderio. Non saremmo cristiani se non avessimo visto che solo questa presenza eccezionale di Cristo, reso presente, può dar risposta a questo. E in filigrana lui parla del carisma e del movimento come i luoghi dove sia possibile la difesa del desiderio, della fede come risposta all'umano. Pagina 24, l'energia viva che rende così esperienza l'appartenenza a Cristo nell'oggi che la Chiesa si chiama carisma. Questo punto nevralgico luogo è il carisma che si traduce in un movimento di Chiesa, un movimento come traduzione in atto di un carisma, cioè di un determinato modo di sperimentare, di concepire, di sentire, di vivere nell'oggi l'appartenenza a Cristo, cioè alla Chiesa. Tale fenomeno che si chiama movimento è proprio il luogo della libertà. E quindi per questo dice a pagina 40, la realtà del nostro movimento si fonda e si alimenta, difesa e dilatata non della comunità ma dalla persona. Per questo a pagina 42 dice siamo chiamati a difendere l'umano, che allo stesso modo in noi, nel nostro amico, nella persona più estranea e lontana, ci chiama a questo compito non una giustizia ma la giustizia di Dio fatto uomo, Cristo. Capite, già questi due temi sono uno solo. Voglio difendere il desiderio, per questo accetto l'incontro nella storia di Cristo, come ricordava Monsignor Ornaghi, magari incontrato nelle aule della Cattolica. Professor Ornaghi. Per questo incontrato nelle aule della Cattolica, come per molti di noi, come fosse sotto il portico di Salomone o come fosse per le strade della Palestina. E per questo, senza riprendere la grandissima dissertazione sul potere che ha detto Monsignor Ornaghi, secondo il professor Ornaghi, la vicina,
una bella te la dico dopo.
Che il secondo tema non è le opere ma il potere, perché a me colpisce come in Giussani, così appassionato a difendere l'umano, il desiderio di ciascuno, di chiunque, il secondo tema in moltissimi suoi interventi è ciò che si oppone a questo. Non è una dipanazione dialettica, ma cosa si oppone? Lui parla del potere nel senso del termine, della categoria, di ciò che può distruggere questo desiderio. Lui, parlando del potere che si è volto contro il trascendente, dice... A pagina 14, la perdita della dignità della persona rappresenta la prima fondamentale conseguenza di questo errore, l'errore del potere che si svincola dal trascendente. Se infatti la dignità dell'uomo non è adeguatamente fondata, quanto più il potere è grande, tanto più ha come diritto di usare della persona come vuole. E pagina 41, dobbiamo renderci conto che il programma del potere è esattamente di ridurre la persona. Non necessariamente di eliminarla, come hanno fatto la rivoluzione nazista o quella marxista, ma proprio, almeno in Occidente, di ridurla. Insomma, il potere, la tentazione, pagina 45, di realizzare un governo capillare delle reazioni dell'uomo, e quanto più si svolgono in scaltrezza gli strumenti di rapporto collettivo, tanto più questa possibilità diventa grande. E a pagina 218, io contestavo il potere che spadroneggia, non il potere che serve. C'è un potere che si costituisce e prende forma attorno a interessi parziali, unilaterali. Questo è il potere nemico del popolo, il potere che odia il popolo. E parlando dei giovani, in un modo spettacoloso, nel brano tra Barabba e lo schiavo frigio, dice il potere come quello che provoca nei giovani una Chernobyl, come se questi giovani fossero stati investiti dalla radiazione di Chernobyl. Strutturalmente l'organismo è lo stesso di prima, ma dinamicamente non lo è più. Vi è una sorta di alterazione, di plagio fisiologico operato dall'influsso nefasto del potere, della mentalità dominante. La cosa affascinante della costruzione di questo, della descrizione di questo potere da Don Giussani è che non è il potere degli altri, come sempre, i nemici del popolo, gli altri, sempre, in qualunque categoria, nei partiti, nei governi democratici, in quelli dittatoriali, il potere è sempre gli altri. La cosa interessante è che per Giussani Questo potere che si basa sull'ideologia è l'emanazione, la giustificazione di qualcosa che abbiamo in noi. Io oserei dire con una categoria da catechismo, ma fondamentale, del peccato originale, di quel potere che è in noi, di quello che in noi si oppone al desiderio, di quello che il libro della Sapienza, che più volte lui ha ricordato in molti suoi scritti, che l'uomo desidera la vita ma cerca la morte. È questo il potere che, divenuto struttura, ha però il suo pandan in noi, e quindi è in noi qualcosa che si oppone al desiderio. Dobbiamo batterlo in noi per riconoscerlo fuori. E infatti lui dice: il potere che così opera non è appena il potere delle multinazionali, non è anche soltanto il potere dei despoti conclamati, è il potere dell'uomo sulla donna, della donna sull'uomo, dei genitori sui figli, degli amici sugli amici, dell'uomo sull'uomo estraneo. Senza religiosità il concetto di pace verrà vissuto come un contratto tra bellingeranti, un contratto tra persone fatte nemiche. La pace viene fondata sul ricatto, l'unità fra gli uomini rimane una speranza. È il potere in noi il potere di cui parla, e il potere diventato Stato moderno è l'ideologia che dice che è giusto questo potere, che è sbagliato il desiderio, che utopia questo desiderio. Per questo, giustamente, a pagina 121, lui ricorda l'altro grande cantore di questa posizione nella vita sociale, nella storia di questi anni, Pasolini. È la tentazione più grande di chi ha il potere, rendere il popolo gregge, come diceva il professor Ornaghi, salvando tutte le forme, ma renderlo gregge. Pasolini usava la parola omologazione. Si collega idealmente a Pasolini, che per primo in quegli anni distrusse il discorso destra-sinistra, contestazione, potere come due luoghi diversi, e disse che è questa distruzione dell'interno dell'uomo che distrugge il desiderio e che quindi riguarda tutti. Quindi il tema del potere ha questa partenza in Giussani, ha una partenza di amore: voglio difendere il desiderio, quindi voglio sorprendere in noi ciò che si oppone a questo, quindi lo sorprendo fuori, ma lo dico a voi per dirlo a noi. Non per niente ultimamente in un suo intervento ricordava la ballata del potere, una canzone di Chieffo, e lo ricordava per ricordare l'altra parola, il perdono, cioè ricordava come la struttura ultima è la struttura della persona, la struttura sociale è la struttura della persona, il perdono che riguarda la vita personale riguarda la vita sociale. Se questo è il tema, desiderio-potere in noi e fuori di noi, Don Giussani in questo libro, almeno per me, è come se riportasse anche un secondo percorso, il percorso di come nella vita quotidiana ciascuno di noi può essere educato a un percorso virtuoso, a una difesa di questo desiderio, a una lotta contro questo potere, è come se fosse una serie di suggerimenti. Per questo parla del lavoro, perché il lavoro è quello che abbiamo tutti i giorni tra le mani, e nel lavoro si può difendere il desiderio o cercare un potere. Per questo, dice, il senso religioso nobilita il lavoro. Pagina 53. Il senso religioso, cioè questa apertura all'infinito, sottende, spiega, sostiene, dilata, potenziandolo senza limite ogni bisogno dell'uomo. Il senso religioso è il fattore ultimo dei bisogni umani e quindi anche del bisogno che è il lavoro. Lasciatemelo dire, guardando Marx dall'alto, potrebbe esserci qualunque alienazione che qualcuno descrive, ma nessuna alienazione distrugge la possibilità che l'uomo desideri, che l'uomo faccia suo il significato di questo lavoro. Questo dice Giussani parlando del lavoro. E infatti non per niente quando... nel brano su Chernobyl parla dello schiavo frigio, che è un personaggio di un libro di un ateo, di Lagerfeld, il libro Barabba. E questo schiavo frigio è quello che è al fondo della miniera di sale, legato con Barabba, e Barabba si arrabbia, non capisce perché questo è lieto, e lui gli mostra il segno di Cristo, perché anche nella miniera di sale, anche lì al fondo, anche schiavo, anche legato, lui è libero, più grande di tutti i suoi aguzzini. Questo è il suggerimento che ci dà nella vita quotidiana, dicendoci in rapida susseguenza che il senso religioso realizza l'unità della persona che lavora, realizza l'unità delle persone che lavorano, crea un movimento, e questo è proprio il suggerimento che dà a tutti noi, in cui non si difende uno o l'altro, l'imprenditore o il disoccupato, ma si difende l'uomo, un movimento che ha a cuore tutto l'uomo. E sempre in questa continuo vedere in filigrana le cose, per questo parla del senso religioso e della fede. Il lavoro è l'aspetto più concreto dell'amore a Cristo. È l'amore a Cristo che compone il desiderio che domina la vita, cioè soddisfa il desiderio che domina la vita come promessa indiscussa nel lavoro. L'amore a Cristo c'entra, è alla radice, perché di Cristo sono tutte le cose. Come Cristo che realizza, che sviluppa fino in fondo il senso religioso che permette di dilatare il senso del lavoro. Questo senso religioso e questo amore a Cristo, che anche storicamente è documentato, potenzia il lavoro, perché non c'era lavoro manuale come lavoro dignitoso prima della venuta di Cristo. Il lavoro prima della venuta di Cristo era solo il lavoro intellettuale. E l'Italia, che è povera, povera di materie prime, povera di unità politica, povera di forza militare, ha vissuto, si è costruita, ha costruito il suo progresso, per cui comunque è uno dei paesi più industrializzati, proprio su questa difesa del significato, dell'amore al lavoro. Un amore al lavoro che non solo è nell'arte, nella musica, ma è il lavoro, l'amore di quelli che, di tantissimi piccoli, medi imprenditori che hanno generato qualcosa di nuovo anche nelle macchine utensili, ma che hanno dentro questo amore alla realtà, questa costruzione di qualcosa di più grande delle condizioni materiali, e nello stesso tempo è il lavoro cristiano, il lavoro che ha costruito una welfare society prima che un welfare state, in tante opere sociali, nell'università, nelle opere di assistenza, negli ospedali, nel movimento cattolico, che ha generato risposte alla gente proprio partendo dall'amore alla realtà che dà il senso religioso e dall'amore a Cristo che lo compie. Questa lettura di Giussani è la lettura della storia d'Italia virtuosa, che non possiamo dimenticarci riducendola a un economicismo, o alla lettura alla Max Weber che dice che l'unico progresso è nel protestantesimo. La storia d'Italia e queste parole dicono il contrario. È per questo, come ho già accennato, che senza soluzioni di continuità si passa dal lavoro quotidiano, dal lavoro di ciascuno di noi in cui si obbedisce a un padrone e non si ha nessuna creatività, magari, espressiva, alle opere. Perché lui dice la prima opera, il primo cambiamento della realtà è la presenza nell'ambiente. La prima opera, ricordiamolo sempre, pagina 57, non è data dalla capacità di creare nuove strutture operative, ma è quella che tu realizzi nell'ambiente di lavoro, una sensibilità ai bisogni comuni o singolari, e l'uso della tua intelligenza e delle tue energie per poter aiutare la realtà dell'ambiente umano in cui sei. La prima opera è creare un movimento là dove sei. È per questo che prima o poi qualcuno, come ho accennato, genera risposte nuove, forme di vita nuova per l'uomo, come ci disse il Papa nell'82 venendo al meeting. Perché a un certo punto, con questa posizione, l'opera nasce, quando uno dice io, pagina 99, un intervento suo alla Compagnia delle Opere. L'opera nasce come risposta al bisogno, un po' l'opera, l'azione che crea un'opera per sua natura tesa a rispondere alla necessità della persona, perciò un po' naturalmente tesa all'efficienza, è anche tesa a una lotta con quanto può sembrare bloccarla, ostacolarla, chi contrappone evangelizzazione e promozione umana, fede e rapporto con le realtà materiali, desiderio e preghiera offerta con l'impegno con la realtà pratica e lotta sociale, non capisce niente. Perché qui Giussani li unifica, è proprio questa apertura all'infinito, questo amore a Cristo presente che ti fa impegnare per migliorare almeno un po' le tue condizioni e quelle degli altri. La fede come capacità di risposta all'umano positiva, partire da un'ipotesi positiva, dice lui a pagina 144, e poi fare con, mettersi insieme. È per questo che, veniva detto prima, l'avvenimento cristiano genera realismo e vera capacità di rispondere al bisogno di tutti. E la compagnia di gente che crede, o la compagnia di gente che ha il senso religioso, capite come le due cose sono insieme, per cui l'uomo di fede è con tutti, non è isolato, è con chiunque. Oserei dire con un termine del concilio, con gli uomini di buona volontà, è con tutti e quindi la compagnia si dilata in civiltà. Ed è per questo che un movimento, dice lui, pagina 168, è incapace di rimanere nell'astratto, nonostante l'inerzia o la mancanza di intelligenza di chi la rappresenta, di chi vi partecipa, di tutti noi, i movimenti non riescono a rimanere nell'astratto, ma tendono a dimostrare la loro verità attraverso l'affronto dei bisogni in cui si incarnano i desideri. Ritorna il termine iniziale. Da cui l'ultimo passaggio, che è ancora collegato. Lui vuol difendere il desiderio, vuol difendere le opere che sono espressione di questo desiderio. Per questo parla di una politica che difenda questo. Perché una politica che si sostituisca a questo non difende il desiderio dell'uomo. In un suo altro libro, L'attrattiva Gesù, lui dice: il senso di tutto un popolo è il destino di ciascuno. Per questo parla di sussidiarietà, di comunità intermedie, di democrazia, come è stato detto, di pluralismo, di diritto all'associazione, di più società meno Stato, nell'ultima parte del libro. Perché? Perché è capovolto il solito nesso che una certa degrado del mondo cattolico ha, l'io, il desiderio, che serve a fare le opere, che servono a fare la politica, come se fosse l'ultima cosa la cosa importante. Invece lui capovolge, da sago in tutto il libro, l'ordine dei fattori. La politica difenda la singola opera. Io mi ricordo che quando cominciamo la Compagnia delle Opere, chiedendogli un criterio, lui disse: fate modo che tutto esista, difendete l'esistenza di ciascuno. E l'opera in sé non è ancora lo scopo, perché un'opera deve difendere il desiderio. Quante opere, anche cattoliche, hanno distrutto il desiderio, hanno distrutto la fede? Quante scuole cattoliche possono non avere a cuore il desiderio? Non perché sono cattive, ma perché uno non capisce che è tutto uno strumento, che qualunque struttura non sostituirà quell'avvenimento unico, irripetibile, che è l'uomo, rapporto con l'infinito, che è l'uomo che incontra Cristo. Allora capite come anche la concezione politica, la concezione che adesso è tornata alla ribalta, che è anche una possibilità, mentre prima non lo era forse, una possibilità possibile, guardata, tutti parlano di sussidiarietà adesso, 20 anni fa sembrava un termine dell'archeologia della dottrina sociale della Chiesa, ed è impressionante, sarebbe un'altra serata da farne l'analogia con questo, tra questo insegnamento di Giussani e tutto l'insegnamento del Papa. Adesso che la sussidiarietà è una categoria di cui si parla ovunque, noi dobbiamo capire che il centro di questa sussidiarietà è proprio la difesa di questo desiderio. Vogliamo la sussidiarietà per difendere l'uno, il singolo, l'artigiano, l'imprenditore, l'operatore sociale, l'uomo, la casalinga, il ciascuno che deve esistere, e che lo Stato deve guardare come una risorsa, deve amare come fosse una madre, deve difendere, non mai sostituire, deve valorizzare, dando sussidio, cioè completando ciò che uno non fa, regolando, ma sentendo che l'origine della risposta al bisogno, l'origine della risposta al desiderio non è lui. Questo è quindi quello che io vedo in questo libro, qualcosa che ha significato, e io sono impressionato e stupito di quello che è stato detto stasera dal professor Ornaghi e da Monsignor Antonelli, ma anche qualcosa che penso accompagnerà noi e la vita dei nostri figli per lungo tempo.
Grazie a Vittadini, io rinnovo a nome di tutti un grande senso di gratitudine per la ricchezza degli interventi del professor Ornaghi, di Monsignor Antonelli e della testimonianza, anche carattere di testimonianza di Vittadini. Devo dire forse che si rimane abbastanza affascinati da sentire parlare di certi temi che riguardano la vita, come dicevo all'inizio, in un modo così intero, unitario e così vicino alla vita della persona di ognuno. Mi paiono due le cose che vorrei come congedo lasciare. Uno, che questo libro credo che porti con sé la provocazione, quasi un invito implicito e perciò forte, perché implicito vuol dire che è presente ovunque, se si dà una scorsa, l'invito a riguardare con curiosità e verifica il cristianesimo. Come appunto è stato detto, non è anzitutto una religione, ma l'incontro con un potente amore all'umano. E questo certamente è un fascino che personalmente ho sentito anche così, ascoltando e conducendo questo incontro. Il secondo, di questa unità che c'è tra l'io, le opere che genera, e il potere però anche. Abbiamo passato anni dove tutto il male era fuori, no? In nome di beni astratti. E mi ha impressionato l'unità che c'è in tutto questo, e dunque quell'ideale di unità che diventa irrealizzabile per l'uomo, tant'è vero che genera un potere, cioè una prevaricazione, oppure l'unità come una stima del reale, dell'alterità che misteriosamente è presente. L'invito dunque a... di Rimini, che per l'appunto quest'anno ha come tema 2000 anni, un ideale senza fine, cioè un ideale che non finisce, che per noi è quello cristiano. Grazie, arrivederci.